cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
L'ironia che non guasta mai. Buon martedì, orca boia, hanno detto al VAR, orca boia in dialetto. Adesso poi me lo farà riascoltare bene il nostro, colui che ha sempre ragione, ovvero il nostro inviato in regia, ovvero stavo dicendo un altro nome che non apparteneva a te neanche nella quinta generazione, ovvero come ti chiami già? Non mi ricordo.
Quello lì.
Ah, quello lì, Ives al plurale, perché lui vale doppio. E lo salutiamo, ben ritrovato. Questa è Radio Bianconera. Se invece volete seguire qualcos'altro per avere ragione o per fare i complimenti, eccetera, l'informazione è quella: domenica, sabato c'è il derby. Vi diamo qualche informazione di quelle che piacciono tanto. Sabato c'è il derby, giocherà forse Milik, giocherà forse. No, Higuain non c'è più. Aspetta che devo riguardare cosa mi hanno scritto. Giocherà forse Chiesa, che non può riposare perché è la settimana del derby. E poi ci sarà invece un allenamento, sì, ci sta sempre bene in mezzo. E poi la Juve, così non può andare avanti con Allegri. È vero, cari lettori, cari radioascoltatori. Ecco, chiacchierare così di Juventus, secondo me, ha poco senso. Chiacchierare invece in modo verace, con una base di preparazione anche diversa, con una base di informazione diversa, può fare la differenza. Però vediamo che il mondo è fatto di social, orco boia, e quindi tutti possono parlare di calcio, quindi anche noi. Quindi ci autorizzate a parlare anche oggi con un pizzico di ironia, di sarcasmo, ma cercando di farvi capire sempre le cose come forse in tanti provano a farvi capire, dicendo che c'è l'allenamento oggi, dicendovi che hanno corso, hanno tirato il pallone, hanno segnato il piede destro e quello vicino al piede sinistro, che la testa, hanno fatto esercizi di testa ma senza palla, e quindi vorremmo capire che tipo di esercizi hanno fatto. Però ci fermiamo su questo ragionamento, se no sembriamo troppo polemici. Il ragionamento che facciamo, volendo accendere il dibattito, e lo facciamo anche oggi, avete tutti ragione. Se no la Juventus sarebbe prima a 21 punti. Se no la Juventus in questi due anni avrebbe vinto gli scudetti a mani basse come li vinceva nei 9 anni consecutivi. La Juventus che avete in testa non è quella Juventus lì. Per colpa dell'allenatore, per colpa, chiamiamole colpe, il linguaggio che piace a voi. Questa è un'informazione più vera, più attiva. Il motivo per cui dovete seguire tutto il giorno Radio Bianconera, tutto il giorno. È la vostra cura, è la nostra cura, fa bene anche a noi confrontarci in questo modo. E non mettere i like a chi dice le cose che vi fa comodo sentire, o ci fa comodo sentire, non è rivolto mai a nessuno. Però, perdonatemi, qui siamo tutti scienziati, fuori, dentro, attorno alla Juventus. Ma se fossimo quella Juventus che abbiamo in testa, andremo a vincere a Bergamo tutti gli anni 3-0. Allora, un po' certo che mi sento il sassolino nella scarpa nel momento in cui, punto di sostanza, me lo criticate nell'editoriale. Ma tanti! A parte che non ho la verità in tasca, a parte che non vi ho detto una boiata. Orco boia, l'hanno detto al VAR, orco boia, e quindi mi soffermo a quello, perché oggi parleremo tanto di VAR, perché avete capito che se la cantano e se la suonano come vogliono, io posso avere sempre ragione o torto, e vi porterò l'esempio e ne parleremo in un collegamento, andando ad ascoltare Orco Boia, per me comunque è da giallo, però ha sbagliato, però non lo fermo, perché se fossi stato in campo, smettetela, ma non solo con la Juventus, smettetela di difendere il vostro orticello, perché io so benissimo quando sbaglio o esagero. Non si tratta più di difendere Allegri, per certi versi è indifendibile, ma questo signore qua non è l'unico problema della Juventus, se volete sapere la mia. Il problema nasce da chi lo ha riportato, ma lo ripeto già troppe volte, ma ogni tanto è giusto ripetere. Ci dicono ogni giorno che c'è un allenamento sui social. Oggi c'è allenamento, domani c'è allenamento. Oggi è l'allenamento dell'antivigilia dell'allenamento. Mi sembra più ripetitivo questo ragionamento qui di quelli che proviamo a fare insieme invece come ragionamenti. ok, non siamo i migliori, proviamo a fare un altro tipo di informazione, però cerchiamo di capire. Sarebbe stato meglio tornare in quelle condizioni con una sconfitta? Ah, grazie Anto, orco boia, oggi è la giornata dell'orco boia, lo ripeterò all'inverosimile, l'ho imparato dal varista, che probabilmente a calcio non giocherebbe con me neanche domani nel Memorial Bruno Bernardi, e ricorderò quella sacra figura che mi ha insegnato a ragionare in questi termini dal punto di vista giornalistico, che è stato Bruno Bernardi, inviato speciale della Stampa, che ha seguito non so quanti mondiali, eccetera. Il giorno dopo ci sarà il derby giornalisti, quelli che seguono la Juve con una fede un po' più bianconera rispetto a quelli che hanno una fede un po' più granata. Non lo farei giocare neanche lì, quel VAR lì. Quelli che arbitrano in quel modo lì. Perché se dobbiamo andare con coerenza, che non è il punto di forza della categoria arbitrale, ma lo capisco perché ogni partita va a sé, ok? Noi dobbiamo considerare l'intenzione e il rischio che il giocatore causa. Orco boia, che affermazione forte. Peccato che un arbitro 2 settimane fa praticamente lo smantellano perché in Lecce Monza fa un intervento, prende il pallone, ma spacca, rischia di spaccare la gamba all'avversario del Monza, perché io vado a vedere i dati. E lì invece ci sta, la lettura è molto bella, la lettura, orco boia, che lettura che hanno per difendere l'operato del VAR, perché se no smontano un castello. Basterebbe dire hanno sbagliato, ha avuto quel tipo di interpretazione sbagliata. Una volta se prendevi il pallone e la gamba contemporaneamente, ma se rischiavi di fargli male perché gli rimangono i tacchetti, andavi fuori col rosso. Qui invece è una strisciata quella di Bernardi, ma a me non interessa molto perché la Juve, ma vi faccio ragionamento su due casi interpretati anche con il VAR in modo diverso, ma senza sicurezze. Nel primo caso, Lecce Monza, l'arbitro va a vedere e fa bene a dire per me resta rosso, perché se vogliamo un altro tipo di gestione arbitrale, abbiamo imparato, ci stanno abituando a non andare allo stadio, a non guardare le partite, a non ascoltarle, a dire che c'è un colpevole, quello che leggiamo sui social, dove le piattaforme fanno il comodo loro per guadagnare tanti soldi, rispetto almeno a chi spreca un po' di fiato, come qui su Radio Bianconera. Allora, ieri parlavamo di vinci e rifletti, ci diceva Gasperini. Oggi striscia e sbagli, e non è striscia la notizia e non è la carta di credito. Orco boia, che errore! Però al VAR puoi vedere una cosa e poi, se fossi lì, potrei fare un'altra. Riconosciamo il limite umano? Ma che Berardi al VAR non sia da rosso e che il designatore difenda anche l'errore non va assolutamente bene per chi vuole il bene di questo sport. Prossima fermata, il derby, orca boia. Entrambe arrivano, Juve e Toro, da un pareggio ieri contro il Verona. Senza gioco il Toro, ci dicono, senza gioco con la Juventus, con giocatori che costano molto di più la Juventus, molto meno da altre parti, però vi faccio l'esempio dei punti che ci sono di differenza, con allenatori bravissimi come Juric, allenatori punti di riferimento, ci dicono i titoli dei giornali, come Mourinho e Sarri, che però le loro squadre non giocano bene e la sommatoria di Roma e Lazio fanno un punto in più rispetto a quella scarsa formazione, scadente formazione come la Juventus, allenata dal più scarso allenatore della terra. Spiegatemi come si fa. Spiegatemi come si fa in queste condizioni, non a dialogare, a pareggiare a Bergamo, dove sapete quante squadre vinceranno quest'anno? 3 squadre. E non parlo delle prime 3 della classifica. Ci scommettiamo? No, se no poi magari vincete e vi devo anche dare dei soldi. Assolutamente. Però capite qual è l'essenza del ragionamento? Domani Ronaldo in udienza per il caso stipendi, venerdì l'approvazione del bilancio e forse la necessità di mettere del capitale, cioè il proprietario riprende il bancomat e spende i suoi soldi nella sua società, torna a spendere perché ce n'è bisogno, perché con questo centrocampo non andiamo da nessuna parte e se con questo centrocampo non ci sono 2 attaccanti scarsi, quanto volete, come Vlahovic che non sa stoppare, ok, perché le leggo tutte, orco boia, come fai a segnare a Bergamo? come fai a non tornare perdente 2-0? E allora ecco che l'atteggiamento dell'allenatore ripreso dal presidente 3 anni fa è: quando capisci che sei in difficoltà o non hai idee buone, preoccupati intanto di portare a casa più punti possibili, ovvero almeno uno. Giocare per pareggiare dipende come va, ma se ce ne azzecchi una magari torni a casa anche con la vittoria. Abbiamo giocato e abbiamo concretizzato meno tiri, cioè lo stesso numero di tiri praticamente di Udine. L'Udinese la batti, l'Atalanta non la batti. E questo è il calcio. Soprattutto perché chi deve allenarli li potrebbe allenare molto meglio. È vero. Ma chi gioca dovrebbe giocare molto meglio. Questa è l'informazione di Radio Bianconera. Questa è Radio Bianconera. Che piaccia o non piaccia, ma so che siete pronti a rispondere e a dire la vostra, perché dopo il canonico inizio di trasmissione, il 340-5425-324 è a vostra completa disposizione. Vero, Iva? Hai qualcosa da aggiungere? O hai ragione? Orcoboia?
No, so che è diventato l'hashtag adesso.
Hashtag, orcoboia, orcoboia. Così, riflessioni, matematica. Quindi vi dico, è vero, la Juventus non gioca bene. La Juventus non ha giocato bene. Eppure, l'allenatore della Roma viene esaltato, continuano ad esaltarlo, ma valgono più due finali essere arrivati in finale come grado di difficoltà. Poi certo che bisognerebbe vincerle. O vincere su due finali una Confederation Cup, quello che ha vinto. Ma non per questo i tifosi della Roma sono contenti. Però la stampa amica, i social amici dicono il condottiero. Abbiamo capito che non è simpatico, non vi è più simpatico. Speriamo che finisca poi presto questa avventura di Allegri. Di giugno o l'anno prossimo? Io penso anch'io giugno, perché lavorare con un allenatore senza contratto l'ultimo anno ti porta a battibeccare in ogni momento e a far saltare il banco. E allora dico, ma non è quello l'unico problema, perché spero con il cartello lavoro in corso di non cambiare ditta in corso, perché peggio ritarderei quel processo di ripartenza per una questione puramente economica, perché ho preso la Juve da smantellare, perché ho preso una ditta costosissima, l'Allegri e C, e perché chi al bancomat non vuole spendere dei soldi e dice: rischio con questo allenatore quanto rischierei con qualsiasi altro, poi mi aspetto il ritorno di gloria e la riappacificazione con tutti voi e anche con la mia intelligenza, non quella superficiale e non quell'altra di cui si parla tanto in questo periodo. Mi dicono che sono arrivati, e l'ho fatto apposta, tanti vocali, tanti messaggi, 340-54-25-324, i temi ci sono, ma aggiungo anche, visto che gli altri giocano la Champions, non è che adesso manca l'allenatore e ci manca magari anche qualcosa o qualcuno che non c'è più, tipo Di Maria? Perché adesso, dopo 7 giornate, ho sentito dalle trasmissioni, Di Maria, ma Maradona, Ronaldo e Messi messi assieme non servono. O si stanno qualcuno preparando per gli europei, per i mondiali, per le coppe d'Africa? Come funziona? Quelli che stanno bene è sempre colpa d'Allegri? Ripeto, vi parla uno, metto la firma, certifico, l'accendiamo, non avrebbe ripreso Allegri a quelle condizioni economiche. Più chiaro di così non vuol dire niente di più che se torno da Bergamo con un pareggio, lo prendo, lo metto in tasca e tengo a distanza chi magari dietro ha anche perso. Vocali.
Orco boia, direttore, sono Massimo D'Ancona, il tuo
Hola.
Amico. Orco boia.
Orco boia.
Ma orco boia, perché non ricordiamo ai nostri amici bianconeri e a qualcheduno lì degli arbitri quando fu espulso Chiesa in una partita a Firenze, una delle prime partite che lui giocò per un'entrata, al VAR lo mandarono fuori. Orco boia, vorrei rivederlo quel fallo là. Ciao.
Orco boia che fiuto che ha il nostro amico D'Ancona, che saluto, uno dei croceristi. Quando è che mi inviti adesso tu in una crociera, su una barchetta, nelle vicinanze, sulla costiera lì delle Marche. Va bene, ascoltiamone altri, va, facciamo dei passaggi importanti, ascoltiamo
ma scusa
voi.
Cami, eh? Vero, no,
Cami,
che
mi ha confuso,
impostare dal basso, ma è vero, eh?
Tema precedente.
Il centrocampo della Juventus, viaggiava a metà della velocità in cui viaggiava il centrocampo dell'Atalanta. Qualcosa non funziona, perché è vero che dietro fanno giro palla, ma davanti non si smarca nessuno, e quando si ha la palla tra i piedi spesso e volentieri i centrocampisti o lanciano lungo o tornano indietro. Quindi mettiamoci d'accordo,
mettiamoci d'accordo. Scusate, oggi lo ripeterò un po' di volte, spero che comprendiate. Aggiungo il pezzetto di cui mi sono dimenticato, un po' come la poesia a memoria, ho saltato un pezzo. Scusate, a parte dirvi che oggi c'è un allenamento, domani ce n'è un altro, ieri ce n'è stato uno, ma il primo giorno era di defaticante. Sempre che uno sappia che cosa vuol dire defaticante nel calcio, se ha mai provato a fare un allenamento o a seguirne anche uno. Così, tanto perché sono tutti bravi con la tastiera, col microfono e col cellulare in mano. Detto questo, però sono anche più bravi del sottoscritto, ci mancherebbe, assolutamente. Detto questo, l'anno scorso la Juve quanto è arrivata? La squadra dell'anno scorso era più forte o meno forte di questa in quelle situazioni? Ma non è difendere Allegri, non mi interessa Orcoboia difendere Allegri. Voglio ragionare con i nostri cervelli di tifosi. Si lamentano del gioco di Juric, si sono lamentati all'inizio l'anno scorso le finali di Italiano, poi dicono che mancano i giocatori. Noi non siamo la Juve di Zidane, di Boxic, di Vialli, di Baggio, non siamo quelli, speriamo di tornare ad essere quelli. Quindi è vero, siamo più qualcos'altro verso il quarto posto. Chi sono le squadre del quarto posto? Non siamo la Roma e non siamo la Lazio, perché ne hanno la metà di noi i punti. Ma siamo stati l'anno scorso davanti a Pioli, il fenomeno, e Inzaghi, il super fenomeno. Ok? Nessuno ha mai conquistato due volte lo scudetto di seguito. Nel Milan, nell'Inter, nel Napoli. Quest'anno il problema è Garcia. Auguriamocelo, speriamo. Ma allora c'è qualcosa che è contorto nella testa di tutti i tifosi. Se la prendono adesso con Garcia, praticamente quella squadra lì, adesso non ditemi che hanno vinto per Kim. E siamo a 4 punti da quelle che una delle due squadre andrà a vincere, Milan e Inter, ma vorrò vedere l'altra di nuovo. Perché se non fosse successo quello che è successo, li ha salvati sì il Milan una semifinale, ma noi siamo arrivati due volte in finale. Con altre squadre, con altri investimenti. Però chi ha il bancomat può decidere di spendere quello che vuole. Vocali.
Ciao Antonio, Roberto da Varese. Orco boia o non orco boia, ragazzi, fanno bene, fanno bene. Siamo carne da macello per tutti. Dal VAR, dai giornalai, pennivendoli di vario tipo.
Non mi offendere.
Opinionisti da operetta. Noi siamo carne operetta da macello.
Tutto attaccato,
e poi ce la prendiamo con l'Allegri, con quello che è. Quello è
con la
quello
posizione
che abbiamo,
di McKennie. Ma McKennie non dovrebbe neanche stare alla Juventus. In Juventus normali.
Quindi andiamo avanti, cerchiamo, speriamo che Allegri, che io continuo a pensare... forse leggermente passato, ma non uno scemo, è l'unica situazione che ci può pensare di arrivare quarti e sperare in un futuro, se no a secusciata travea, come si adeschia a Milano. Paolino, sta
orco
bene.
Orco boia, come sai le lingue, orco boia, ripeto, non siamo qui orco boia per difendere Allegri, ma per fare dei ragionamenti e avvicinarsi un po' a quello che possono pensare magari le menti più o meno contorte di noi da qualche altra parte. Noi cerchiamo oramai come società civile, non sportiva, il capro espiatorio. Si farebbe qualcosa meglio, riusciremmo a fare qualcosa meglio, ma in questo momento non vai a fare la guerra dei poveri dentro lo spogliatoio, non tocchi né Locatelli né Rabiot, adatti McKennie che doveva andare via, lo adatti. Si mette a parlare il papà di McKennie oramai. La moglie di chiunque sta parlando, oltre me. ma c'è qualcuno che cerca di tenere dritta la rotta e la barca. C'è qualcuno che bada solo ai propri interessi. E questo è il problema. E questo il problema. Vocale.
Direttore Arcoboia, ma vogliamo smetterla di farci male da soli, difendere la Juve? Perché sono anni che questa Juve è autoflagellata da noi. Vogliamo ricompattarci? Come
lavori in corso della Juve.
Vogliamo schierarci a favore della Juve?
Spostati prima che sia tardi.
È una vita che sento auto a tutti. Basta. Basta. Io voglio andare allo stadio e vedere lo stadio che esulta, che partecipa. Basta questa esclusione delle curve. Basta con farsi del male da soli. Orco boia,
oggi la puntata è Orco boia e c'hai ragione, ma non stiamo dicendo che siamo quella Juve in Coppa? Non dico che forse è meglio quest'anno non esserci, perché in queste condizioni vado a mettermi 11 camion tipo quelli che avevi tu alle spalle e non facevi passare, e quindi l'avventura finirebbe poco più avanti del primo semaforo. Preoccupiamoci di far tornare i soldi nella cassa della Juventus. Se tornano quei soldi, magari c'hai soldi per comprare, oltre a una ricapitalizzazione che vedo quasi scontata, e magari anche i soldi per dare il ben servito a un giocatore o ad un allenatore, eventualmente. Non lo dovrai ringraziare, ma 5 scudetti li hai vinti e non si vive di ricordi. Ma intanto ti ha tenuto la barra dritta. Senza vincere nulla? Andate a vedere che squadra abbiamo rispetto alle altre. Leggermente superiori le altre? Bene, leggermente superiori i bravissimi loro allenatori? La somma fa quei punti che ti portano al massimo al quarto posto o giù di lì. Abbiamo ancora un vocale, dai, ascoltiamolo, Orco Boia.
Per me la Juventus è da scudetto. L'anno scorso siamo arrivati terzo con tutti i problemi che abbiamo avuto, senza Chiesa e senza Vlahovic. Quest'anno abbiamo Chiesa e Vlahovic, io penso che siamo da scudetto. Ciao a tutti.
Ciao a tutti. Bravo che non hai usato Orcoboia, perché mi spiace.
Il français.
Perché avrei voluto sentirlo con la cadenza francese.
Esatto.
Come si dice Orcoboia in Francia? Tu che sei.
Ma in Francia diciamo in francese parolacce, sì, però quelle cose lì, cosette.
Dimmi una parolaccia in francese.
Non posso.
Ok, non
puoi. Il direttore mi sta sentendo.
Il direttore è pronto a cacciarti. Ho capito. Non penso che la Juventus possa vincere lo scudetto, ma che possa fare molto meglio di quello che sta facendo, sì. E allora, se sto facendo male e posso fare meglio, cioè quanto margine ho per migliorare? Non penso da scudetto, ma per vivere una stagione più tranquilla, magari anche col supporto dei tifosi, questo è il mio messaggio di oggi, con cui chiudo questa prima mezz'oretta, anche perché adesso mi posso riposare. Bibita, ombrellone, occhiali da mare, perché arriva Andrea Bosco, ci pensa lui, tra poco, RBN. Ah, vi volevo dire, oggi c'è allenamento, ieri defatigante, domani ce n'è un altro, e poi ci sarà la partita sabato, questa è l'informazione, non di RBN.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Cose di calcio, allora, detto un po' tutto, lo spazio ai vocali un po' l'abbiamo già aperto, ai vostri messaggi, alle vostre opinioni, in contraddizione o meno, il bello è questo, è la chiacchierata sportiva, è il senso sportivo e gobbo che deve esserci dentro ciascuno di noi, sapendo che ci sono dei giocatori che in altre Juventus non avrebbero portato neanche i prodotti farmaceutici e quella valigetta che mi faceva sognare da bambino quando vedevo lo spray, l'acqua e il ghiaccio fare cose miracolose. Però visto che noi siamo Radio Bianconera, siamo qualcosa di più, a dire il vero, abbiamo in esclusiva il porco boia ufficiale del VAR. Andiamolo ad ascoltare.
Capoia.
Porca boia,
Caboia.
Inizia così la conversazione. Cosa significa? Cosa significa? Non ho visto. Oggi facciamo non ho visto. Orca boia, ero in bagno, non ho visto. Orca boia, sto rivedendo, gli stava spaccando la gamba. Orca boia, aggiungetemi voi che cosa il varista ha potuto vedere, dice per dire orco boia, e poi finisce con il giallo. Per me è orco boia, per fortuna che non gli ha spaccato la gamba. Ma ripeto, non ce l'ho con Berardi. Ok, noi vi possiamo far ascoltare questo, ma poi vedrete le grandi novità legate al VAR di Radio Bianconera. L'unica app che dovete conservare lì, perché così ci mettono lì e ci mettete lì, spostate le altre nel cestino, rimaniamo la prima, come la Juventus, magari poi vince lo scudetto se le altre crollano, ovviamente. Senti, ci sono altri vocali, andiamole ad ascoltare, non Orcoboia, Orcoboia, Orcoboia.
Buongiorno direttore Adriano da Torino.
Ciao.
Direttore, se tu non hai il motore, o se metti su una Ferrari un motore da 500, da fuori sembra una Ferrari, ma da dentro, quando vai a schiacciare l'acceleratore, è sempre una 500.
E puoi avere anche...
A noi manca il centrocampo.
Paolino, direttore, la guida.
È inutile che danno la colpa ad Allegri, a quello, all'altro, no.
Manca una fetta anche ad Allegri. Campo. Ci mancherebbe.
No, io non ho mai visto. Guardo il calcio, ho 44 anni, guardo il calcio da, ti dico, 30 anni, 30, 35, ma va, 30 anni. Io non ho mai visto un regista che tutte le volte entra in scivolata. Non l'ho mai visto. Mi dispiace, ma non l'ho mai visto. Vi auguro una buona giornata e fino alla fine forza Juve.
Fino alla fine, forza Juve. Non è che questi messaggi mi gratificano di più. È un ragionamento, forse più simile a quello che penso anch'io. Chi la pensa diversamente lo può dire. Se pensa invece che abbiamo il miglior centrocampo, il miglior attacco, bla bla bla, e manchi solo il gioco, io dico che il gioco, quando davi palla a... che mancava, la davi a Ronaldo, la differenza la faceva, nonostante pensassi che potevo comprarne tre pezzi pregiati. Io non mi compro la Ferrari. Compro due macchine perché ne ho bisogno, una è due per la famiglia, diciamo così, no? E risparmio un po' e cerco di tenere quella un po' più usata fuori dal garage. Ragionamento molto sensato e pratico. E stiamo capendo, cioè, ma ci sono anche le responsabilità dell'allenatore. È vero. Ma che cosa ha ereditato questo allenatore per poi andare a peggiorare eventualmente? Perché riesce a farci tenere almeno a galla? Perché gli altri hanno comprato 8 giocatori e di cui 3, il Milan, sono tra i migliori? Perché giocano con Leao là davanti, quando funziona fanno bene, quando non funziona fanno peggio? Perché tanti giovani passano e se ne vanno? Mi ha colpito ieri quello che dicevate su Sulè. Allora, adesso sembra che la Juventus, senza Dragusin 5 anni fa, senza quello, senza quella, senza Barrenechea, sono andato a vedere, Barrenechea 6, vince qualche contratto, io non ho visto la partita, mi affido ai giudizi dei colleghi che guardano le partite, poi potrebbe essere 6,5, 5,5, non lo so. Sulè ha preso 5 in quella partita dell'altro giorno, eppure mi avevate incuriosito di andare a vedere Sulè che cosa aveva fatto in Frosinone Roma, aveva lanciato 3 volte là davanti. Ma quando indossi la maglia della Juventus e giochi contro il Frosinone, ok? Il Frosinone ti tiene a bada chiunque. Però tornando a noi, ma vi manca qualcuno, tipo Di Maria, ad esempio? Perché quello che non c'è, manca sempre. Ditemelo anche nei vostri messaggi. Tra poco il detto tra noi con il nostro Andrea Bosco. Io però volevo aprire, iniziare... Smettete subito di diffondere gli audio tra arbitri e VAR. Chi è che ha detto questa cosa? Ne stiamo parlando, ne stanno parlando su Bianconera News. La cosa mi blocca. Orcoboia, questa è una notizia da Orcoboia. Perché se devi far sentire queste cose e prendi la decisione sbagliata e cerchi di dar ragione all'arbitro in campo e al VAR fuori, siamo alla Macedonia, non alla frutta, alla Macedonia. Per fortuna che a rimettere ordine sul tavolo c'è Andrea Bosco, non so in quale forma, eccolo. Che sfondo, Andrea. Ciao.
Buongiorno.
Ben trovato.
Allora, lo sfondo non l'ho messo io, l'ho messo
però Yves. Ah, è un romantico. In questo periodo Yves sta vivendo la sua ottava giovinezza, ok? E lui è romantico, eccetera.
Sì, ha messo un container.
Però poi ha messo te davanti. Tu sei quello che sta fermando il container. Con cosa sopra? Cosa c'è sopra il container? Dentro quelle scatole di parole che scriviamo e che lanciamo?
Un sacco di cose brutte.
Dimmele tutte, Andrea.
Se vuoi, ne possiamo anche cominciare a parlare, ma insomma, andiamo.
Mi permetti una battuta? Mi permetti subito la battuta? Orco boia, oggi ci farai neri con il tuo VAR di parole. Vai.
Allora, da che cosa comincio? Comincio dal gioco, che non c'è. Parliamoci chiaro.
D'accordissimo.
Allegri ha detto un punto guadagnato e dal suo punto di vista io lo comprendo. È anche giusto. Lui sa di avere a disposizione, al netto del Monte Ingaggi, che è il più alto della Serie A, una squadra scarsa. Sono dei giocatori che non sono la Juventus, ma non solo tecnicamente, che sarebbe il meno, non sono tecnicamente con la testa, non sono tecnicamente con il cuore, non sono tecnicamente con l'atteggiamento, con la convinzione, cioè è chiaro che in questo qualche colpa ce l'ha anche lui, insomma, perché lui non è più quello che ricordavamo dei 5 scudetti di fila. È vero che aveva
sacrosante altri, parole e riflessioni, Andrea.
È vero che aveva anche altri giocatori di ben altro livello. È anche vero che, insomma, se non ce li hai, magari ti attrezzi a inventare qualcosa e a costruire un gioco diverso. Il gioco è sempre quello. Che cos'è? A Udine ce l'avamo illusi, visto che la Juventus aveva pressato alto, aveva fatto un certo tipo di partita, almeno per 35-40 minuti. Siamo tornati a una situazione leopardiana, leopardesca, no? All'usato che conosciamo, no? Ai giorni che conosciamo, e cioè difesa bassa, baricentro basso, si riparte, lancio lungo e poi speriamo che io me la cavi, insomma, tanto per citare il titolo di un romanzo, di un film di grande successo con Paolo Villaggio. Così non va bene perché, soprattutto perché così, uno, non costruisci niente per il futuro, secondo, non è detto che tu riesca a centrare quel quarto posto che sembra il massimo obiettivo che si è dato Allegri, e questo non va bene. Ma non solo perché non c'è le coppe, cioè, ma va bene perché sei la Juventus. In questo, peraltro, scusa, mi chiudo, c'è anche un altro problema, che è quello dell'identità. La Juventus società, la Juventus proprietà, non è più la Juventus di una volta, è un'altra cosa, e se vuoi possiamo anche parlarne.
Assolutamente. Il perfido Yves, lo dico subito e mi gioco il jolly, ha messo a capo di quella nave alle tue spalle.
È una balena. Un,
sì, no, 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 no. Gestisce il trasferimento di tutti quei container sotto l'egido controllo di Gravina, mi ha detto. C'è Gravina che comanda, Gravina in prua.
Quindi questa che cos'è? Una balena, un'orca, un capodoglio?
Non la vediamo.
Sono io questo qua che attenta ai container di,
esatto,
Gravina.
Sei tu con il tuo canotto là sotto che cerchi di non far partire Gravina.
Ma il canotto, è una pinna.
E non lo vedo, non vedo nulla. Se vedo te, fortunatamente vedo e sento Andrea Bosco.
Fatti spiegare, dietro il container. C'è una grande pinna che sembra...
Adesso la vediamo. Adesso la vediamo... Va bene, Yves, preoccupati e apriamo il sondaggio. Senti, Andrea, mi spieghi però questo accanimento che c'è, giusto per molti versi, non esclusivo, cioè escluderei un unico imputato, l'allenatore eventualmente, ma anche la qualità della squadra, il gioco che magari non può decollare con determinati giocatori. Tanti aspetti, non sto dicendo le verità. Visto che visto che la Juventus, senza due attaccanti di stazza, di peso, a Bergamo, torna a casa col punticino.
Allora, il problema non sono gli attaccanti, nel senso che è vero che la Juventus a Bergamo ha fatto un solo tiro in porta con Chiesa, è vero che Ken ha deluso, è anche vero che, insomma, se tu hai McKennie dall'altra parte, fa il terzino e non fa, non dico l'ala, non centrocampista, fa il terzino aggiunto, si è inventato questo ruolo per lui, Allegri, mi sta bene, va bene, quanti devo dire? Ci sono altre carenze in difesa. Io ogni volta che prende la palla Bremer c'ho il terrore, perché voglio dire, e quello è stato pagato 40 milioni, non poco. Non mi pare che Bremer sia più forte di Rugani, lo dico con grande, ma non è che io voglia Rugani, dico che Bremer non è l'uomo che avrebbe dovuto cambiare la difesa della Juventus, che è con evidenza non ha un costruttore di gioco, non ha il Bonucci della situazione, perché nessuno di quei tre che giocano, Gatti, Danilo, Bremer, eventualmente Rugani, hanno nelle loro corde questo tipo di gestione del gioco, e quindi le colpe si assommano, le colpe iniziali della società, io ce l'ho ancora qua, ce l'ho qua sul gol, su aver patteggiato, è una roba che non sta in cielo in terra, soprattutto per come sono andate le cose successivamente. Non dobbiamo dimenticarlo. Se tu avessi avuto un minimo di pazienza in più e avessi forse minacciato di andare al TAR, non so, cioè, se avessi avuto un po' più di coraggio, di sfrontatezza, non dico che la Juventus sia esente da colpe, non lo so, lo stabilirà adesso il Tribunale di Roma quali sono eventualmente le colpe della Juventus, ma certamente per quante colpe tu possa aver avuto, considerato quello che è successo con tutte le altre, niente, perché a parte la procura di Bologna che ha assolto tutti per l'affare Orsolini, a proposito Orsolini era della Juventus, perché Berardi è del Sassuolo, ma Orsolini era della Juventus, quello Orsolini, quello che ha fatto tre pere l'ultima partita, e questo la dice lunga anche sulle strategie di giocatori della Juventus.
Certo, Andrea, ti fermo su questo punto perché è interessante quello del patteggiamento. Ti faccio una domanda e una provocazione. Uno, sì. Perché concordo con quello che stai dicendo. Intanto sappiamo quelli che sono i tempi in cui deve decidere. Se la decisione arriva dal tuo staff di legali, che tu paghi fior di quattrini, tu Andrea Bosco.
Significa che hai preso dei legali sbagliati. Significa che hai preso dei legali che vanno in una direzione che è quella chiudiamola qui e ripartiamo.
Esatto.
Ma non è questo. Non è
ma
questo.
Tu con i legali sbagliati che hai scelto tu, Andrea Bosco, dopo accetti quella soluzione e quindi...
No, io Andrea Bosco, ma io...
Ah, avresti rifiutato parte. Quella...
Se arriva, arriva il punto di legale e mi dice chiudiamola qua perché abbiamo delle eronie, perché si arriva alle calende greche, perché poi...
Politicamente non ci interessa far casino.
Quest'altro, esatto. Quell'altro, io dico grazie, passate la cassa e cambio legali, hai capito?
Questo volevo sapere, la mia domanda arrivava a questo, nel senso... I legali possono.
Sì, io passo alla cassa e mi chiamo Dupont.
Chiaro.
Te lo devo spiegare?
E ritiri.
Prendo Dupont, l'avvocato che non ha mai perso una causa nel calcio.
Ok, e questo mi hai risposto. Che cosa può fare la Juventus con questo potenziale tecnico? Solo cambiare l'allenatore o battere la spalla dell'allenatore dicendo possiamo giocare anche in un altro modo, magari con Weah, con Cambiaso fissi, con Illing qualche volta di più? È questo che potrebbe consegnare la società al mister?
Allora, non so in che rapporti sia la società con il mister, mi pare che siano dei mondi separati nei quali sta in mezzo Giuntoli, che evidentemente ha una sua strategia, magari perché si è accordato con la proprietà rispetto a questa strategia, ma certamente mi pongo dei punti interrogativi, perché io concordo con Bonini, considerato che una delle primarie cose da fare è quella di ricostruire un'identità italiana della Juventus, perché la Juventus ha troppi stranieri che evidentemente non hanno capito con che maglia giocano. Ma tu per prendere UEA per che cosa? Cosa ti porta UEA? Cosa ti ha portato finora UEA? Cosa pensi ti porterà uno come UEA? E dico UEA, ma potrei dire anche qualche altro giocatore che viene da oltre confine. Allora diceva Bonini, io piuttosto che prendere come si vocifica Turan piuttosto che altri giocatori stranieri, no, faccio giocare Nicolussi Caliviglia. Non è un genio, non è un mostro, non è un è un geometra che sbaglia pochissimo, che, cioè perché? Oppure facciamo fare a Nicolussi Caviglia la stessa fine che abbiamo fatto fare a Rovella, che è la stessa fine che abbiamo fatto fare a Orsolini, cioè gente che la Juventus ha comprato e a cui non ha concesso neanche un secondo. Perché poi bisogna dirle queste cose, certo. Gli errori sono questi.
Ecco, ma per non aggiungere errori cosa bisognerebbe fare quindi? Mettere, sbattere sulla spalla di Allegri, mandare via Allegri subito, oppure essere ottimisti, tra virgolette, e sapere che c'è probabilmente un progetto dietro, che
Allegri
non poteva partire adesso.
Vive di una situazione nella quale sa che almeno per un altro anno lui non se ne va, perché è garantito questo super contrattone. Quindi Allegri, il problema di Allegri è che lui pensa di essere Ferguson ormai, e non lo è. Non lo è mai stato e mai lo sarà. È un buon allenatore che è capace di gestire gli uomini al meglio quando gli uomini sono eccellenti, quando gli uomini si chiamano Pogba, quello vero, non quello finto che è arrivato alla Juventus di ritorno. Si chiamano Pirlo, si chiamano Vidal, si chiamano Mandzukic, si chiamano Tevez, ecco. Quando c'è Barzagli, Chiellini, Buffon, Bonucci, quando tu c'hai questi e magari in panchina c'hai Marchisio e c'hai altri giocatori, c'hai Cuadrado e via discorrendo, e allora sai, però è facile gestire gli uomini con questa qualità in campo e in panchina.
Adesso più difficile in altri casi, perfettamente d'accordo. Senti, c'è mica da rimpiangere qualcosa o qualcuno che non c'è o non c'è più, o avrebbe potuto esserci? Dico Pogba, Di Maria, sai che poi quello che non c'è ha sempre ragione.
È evidente di sì, è anche evidente però che Di Maria non ha trovato l'ambiente che si aspettava di trovare, perché è l'allenatore che si aspettava di trovare. Perché mi fa ridere quando sento dire ma vabbè, Rabiot adesso è tornato quello degli anni precedenti, anonimo, e invece l'anno scorso c'era il mondiale davanti, allora sì, vabbè, ma vale anche per Di Maria, anche Di Maria aveva il mondiale davanti e Di Maria la Juventus ha fallito, diciamolo senza mezzi termini, e adesso al Benfica sta facendo i bambini con i baffi, come dicono a Bologna.
Sì, forse è un po' più facile dopo un mondiale gestito molto bene dal suo punto di vista a novembre, una preparazione post mondiale alla Juventus che ti paga lo stipendio e andare poi al mare dopo. Perdonatemi, allora, ma due partite...
Qui entriamo in un'altra dinamica. Mi deve spiegare Allegri e il suo staff soprattutto, mi deve spiegare perché la Juve cammina. Perché siamo sempre allo stesso punto, siamo a ottobre e la Juve cammina, e questo non è cosa considerato il tempo che è passato, capito? Quindi c'è qualcosa che non va, io non so cosa perché non sono un tecnico di questo. Voglio dire un'ultima cosa che mi ha molto impressionato, te l'ho segnalata anche personalmente.
Sì, mi ha incuriosito, ho subito cercato l'articolo, allora. parliamone.
Allora,
di proprietà.
Sul Corriere della Sera, Calenda, il politico Calenda, ha rilasciato un'intervista pesantissima nei confronti del sindacato di Landini, ma soprattutto di Elkan e di Stellantis. Per ragioni che sono note, la vicenda della Magneti Marelli, la vicenda del Colle, eccetera. Ma Calenda dice che Elkan avrebbe chiesto al governo di, come dire, di fare un'operazione sui dividendi di Stellantis, altrimenti la minaccia era quella di chiudere alcuni stabilimenti in Italia. Non so se sia vero e non voglio entrare nemmeno in queste dinamiche. So solo una cosa, che in questo momento la Juventus sembra un vaso di coccio tra vasi di ferro, sballottata da una parte dal giornale e da quanti sostengono il governo Meloni. Non è un caso che per due giorni il giornale faccia due articoli a tutta pagina, no? Ipotizzando la vendita della Juventus. E non è un caso che qualche settimana dopo, una settimana dopo, la Repubblica, la Stampa e l'Economist, che sono giornali del gruppo gruppo Gedi, no? Faccia addirittura la lista dei ministri per un futuro governo tecnico. Tu capisci che siamo troppo esperti, siamo troppo vecchi, io soprattutto più
tu
di
ce lo stai traducendo
tu.
Molto bene
per non sapere problema. Che queste cose non nascono per caso e per non sapere che questa è politica e purtroppo in un periodo nel quale della Juventus, del Camp frega un tubo, è andato ad un convegno, non so se a Torino o in qualche altra parte.
Torino, GR di Torino.
Ecco, a parlare di innovazione, a parlare di tecnologie avanzate, a parlare di sperimentazione anche nel mondo dell'auto, con l'elettrico, eccetera, Stellantis, non solo Stellantis, eccetera, ha parlato ovviamente della Ferrari, col cavolo che ha detto una parola, Juventus. Ora io non
quindi,
dico che il cambio...
Quindi, dottor Bosco, quindi il futuro qual è? Il futuro qual è?
Che cosa?
Il futuro della Juve qual è? Quale sarà?
Non lo so,
con
cioè,
queste premesse.
Dire, io non voglio che come succedeva all'avvocato che quando confessò a Enzo Biagi che quando si imbatteva una parola che cominciava per già si emozionava. Questi col cavolo che si emozionano. Ferrero, cosa vuoi che si emozioni se legge una parola che comincia per la J? Ferrero guarda il bilancio, no? Ferrero che è il presidente della Juventus, no? La triade in grigio, che sono brave persone, che sanno fare il loro mestiere, che devono mettere a posto i conti. Ma cosa vuoi che si emozionino per la Juventus? Il fatto che non si emoziona neanche il proprietario. Ma tu l'hai visto in tribuna quando fanno un gol, evitano un gol, beccano un gol. Allora, sempre la stessa espressione.
Quindi c'è da augurarsi un futuro che proviamo a immaginare.
Sbaglio?
Sì. No, assolutamente. Però c'è un bancomat importante che sostiene la Juventus anche in questo periodo. Penso che venerdì verrà anche dato l'ok per una ricapitalizzazione. Ripeto, io analizzo da fuori, poi vorrei vedere l'avvocato Agnelli sempre presente nelle scelte fatte e tanti direttori che sono passati.
Io nessuno
bisogna rafforzare la società, non è colpa dell'allenatore,
esatto,
non è tutto colpa dell'allenatore.
Nessuno pretende che il Can alzi il telefono alle 6 del mattino e chiami Allegri per conoscere lo stato di salute della squadra. Nessuno pretende che il Can si catapulti al campo di allenamento e vada da Allegri e chieda: ma come mai Kane sbaglia questi gol come faceva l'avvocato con Boxi, ti ricordi? Addirittura
sì,
fece vedere come doveva
quella
tirare
passione.
A Boxi.
Potrebbero delegare Andrea Bosco e Radio Bianconera a farsi una bella chiacchierata. Senti, Orco Boia, hai sentito il VAR, gli audio? Ma aiutano o ci fanno capire che tanto poi c'è sempre la ricetta risolutrice?
Posso dirti una cosa?
Sì.
È una situazione che mi disgusta, perché nonostante tutte le belle parole di Rocchi, di Gravina, di tutto lo staff dirigenziale, eccetera, ecco, la verità è una sola. La verità è che molti di quelli che sono al VAR se la fanno addosso, e dovrei usare un'espressione un po' più volgare,
colorita,
e un po' più pesante. E quelli che sono in campo vanno a spanne, non c'è uniformità di giudizio né nella concessione dei gol, dei rigori, dei falli, delle ammonizioni, eccetera. Io non sono uno che si piange addosso. Ho letto che la Juventus è in testa alle ammonizioni di tutta la Serie A.
Perché siamo più cattivi
sono dei
o
giocatori,
cosa?
Magari sono dei giocatori irruenti, ma non posso dimenticarmi che in una partita l'ha beccato due ammonizioni per presunta perdita di tempo. Due ammonizioni nella stessa partita per lo stesso, virgolette, reato. Allora, la verità è che gli arbitri ripeto, vanno ognuno per conto loro, nonostante tutte le riunioni che fanno all'inizio dell'anno, eccetera, gli arbitri alla fine se ne fottono, altrimenti uno come Massa che prendeva il caffè quando era al VAR, mentre Lautaro Martinez disteso per terra tirava giù il gambone di un giocatore dell'Atalanta, non me lo dimenticherò mai, e l'arbitro di campo era Rocchi, no? Massa non avrebbe più arbitrato in vita sua, perché è evidente che in quel frangente Massa non poteva non vedere qualcosa che abbiamo poi visto tutti,
che noi umani Massa abbiamo visto.
O si prendeva il caffè, o parlava con la sua amorosa, o si faceva i cazzi suoi.
È orco boia, sono le 14 passate, e allora un abbraccio forte per nuovi lidi alle sue spalle per il nostro Andrea Bosco. Andrea,
sì, a meno che non mi divori qua il cetaceo.
Esatto, sarà più grosso la prossima settimana. Grazie Andrea, abbiamo iniziato.
Non ho parlato male di Gravina, è incredibile.
È perché ti sta ascoltando, è lì, è pronto ad aspettarti lì sul cargo. Ciao Andrea, abbiamo iniziato serenamente, ci siamo accesi come giusto che sia. Questa è Radio Bianconera, l'unica che conta, l'unica che vi ascolta, e quindi voi, almeno per piacere e gratitudine, ascoltateci anche voi. A tra poco, Cose di Calcio.
Cose di Calcio.
Orco boia, gli stava spezzando la gamba. Orco boia. Però basta il giallo, dai, non facciamo casino, dai, conferma. Striscia è brutto, ma striscia, anche se il punto di contatto è alto. Imbarazzante, agghiacciante, direbbe qualcuno. Cioè, riescono a dire striscia. Quindi questa volta non vanno a fare il fermo immagine del piede sulla gamba, come ci ripropongono qualsiasi pallone quando esce di 3 centimetri, 1 millimetro o qualcos'altro. O quando alzi tu il gomito e lo metti sulla faccia di qualcun altro. Magari c'è tutta una dinamica da seguire. Se hai giocato a calcio, non a calcio balilla come me, ovviamente. Lì fai il fermo immagine, per chi ci sta guardando anche in radiovisione, sul canale 4518 delle Samsung TV, o attraverso la nostra app in televisione, o attraverso l'app semplice sul vostro device. Lì fermano l'immagine. Ha alzato il gomito, guarda che cattivo, voleva produrre un danno, provocare un danno all'avversario. Chiaro. Qui invece aggiungono: il contatto è alto, quindi poco significativo, quindi puoi confermare il giallo, vieni che intanto ci prendiamo un caffè. Imbarazzante, perché con quel rosso usciva da quella partita, forse non la vincevano, forse non avrebbe il Sassuolo, forse non avrebbero vinto neanche quella successiva. Per un calcio più regolamentato, non condizionato dalle scelte. Allora, che poi chi pensa che si possa giudicare in modo uniforme ogni partita, ogni situazione, e paragonarla a una ad un'altra di un anno, di un'altra partita, con lo stesso arbitro, sono fuori rotta. Perché dipende la gestione della partita. È un po' come vincere la Juventus senza personalità, ma avendo dei calciatori importanti. Il motore di quei calciatori importanti in questo momento non gira come dovrebbe. Il motore di un giocatore come Ronaldo girava sempre almeno al 90%. Quello che sapeva fare non c'era Sarri, non c'era Allegri, non c'era Pirlo che tenesse. Quello che un giocatore è capace a fare e lo sa gestire con intelligenza, non c'è allenatore che tenga. Se poi c'è armonia nel gruppo, nel gioco, con l'allenatore, Ronaldo ha bisticciato anche con Zidane a Real Madrid. Quando Zidane ha avuto il mandato di tenerlo qualche volta in panchina e cominciargli a fare capire che c'erano anche altri giocatori, poverini, che guadagnavano molto meno di lui, ma altrettanto bravi, che non si dovevano sempre riadattare, ma se lo potevano permettere. Sono entrati in empatia, non in conflitto, ed ecco che hanno vinto ancora di più di quello che avrebbero potuto vincere, senza entrare in rotta di collisione. Questo è il pensiero di Radio Bianconera, mi dicono dall'altra parte Orcoboia che ci sono messaggi, vocali, allora incominciamo, vocali, messaggi e poi entriamo nella stanza vera di uno che le ha respirate, ha respirato gli spogliatoi, la sala VAR ai suoi tempi non c'era ancora.
Marco da Imola, direttore, è un paragone che non regge quello di prima, il paragone è questo, tu puoi avere anche una Ferrari, ma se il pilota che deve guidare la Ferrari non è capace... Te hai voglia di scaricare i cavalli a terra, vai contro un muro subito.
Vero anche questo, facevi riferimento all'esempio di Adrien, ma i piloti sono 12, non è l'allenatore che tira un calcio di rigore, è un allenatore che tiene Ken, è uno degli allenatori, cioè è uno dei problemi, quindi diciamo che si può migliorare e perfezionare anche quello che stai dicendo tu. Perché in campo, se io ti dico di fare una cosa e non riesci a farla, è anche colpa mia, ma se non metti la prima, la seconda, la terza e scali quando vuoi, sei nel posto sbagliato, sgommi, io, nonostante i migliori istruttori di scuola guida, forse ci ho impiegato un po', forse anche tu, a imparare un po'. È limitativo difendere Allegri, è limitativo attaccare solo Allegri, secondo me. Questa è la mia... poi da domani cambiamo, ma c'era il VAR, c'era Orcoboia, c'erano questi ragionamenti da fare e c'è domani tra l'altro allenamento aperto ai tifosi. Scusate, un po' provocatoriamente, l'effetto Magnanelli è finito? Cioè quelli che mi scrivevano tante volte Magnanelli e io dicevo tranquilli, non si tratta di dire sempre il contrario di tutti, no, però di provare a essere razionali. Perché la Juve è comunque terza nonostante questa squadra senza pilota, senza piloti, e che forse finirà quarta, e molti altri, e gli altri non sono molto più avanti e altri sono molto più indietro? Perché la nostra dimensione è capire qual è. Togliete davanti la foto di Platini, sbaglio anch'io, togliete la foto davanti di Del Piero, togliete Ronaldo, togliete quello, rimettete Allegri, rimettete McKennie. Sapete cosa? Perché mette McKennie terzino? Perché magari non ha fiducia e sbaglia in UEA. Ancora. Io metterei giovani. Imporrei UEA da una parte, Cambiaso dall'altra, ok? E Fagioli play. Per me il più grosso errore di Allegri è continuare a difendere la Rabiot e Locatelli riadattando tutti gli altri attorno. Mettendo un altro vestito al centrocampo combinerebbe altri, cioè concretizzerebbe altri problemi. Però per me è quello il problema iniziale, perché non hanno personalità per giocare neanche assieme. Non si pestano i piedi, ma si passano il pallone male. Andatevi a vedere le partite, io le vedo tutte, metà delle quali, se non di più, dallo stadio. E allora dico, i piloti fanno la differenza, ma i piloti sono Ken, imbarazzante tenerlo in campo 70 minuti, questo sì. Forse imbarazzante metterlo subito. Forse mettere McKennie terzino. Quindi ti metto McKennie da una parte, ma mi toglie chi? Mi toglieresti Fagioli? Errore dell'allenatore! Non si mette contro quelli che nelle gerarchie sono più avanti. E questo è un altro problema dell'allenatore. Però ci sono quelli che gestiscono così, vecchia mentalità, vecchia cultura, ok? Quelli del... i cinque, non amici, i cinque veterani piazzati lì, ma certe volte non merita Bremer, ma meriterebbe di più Rugani. Certe volte non meriterebbe Danilo, che va a fare la guerra dalla steccata che De Ketelaere e rischia il rosso e lo perdi con il Toro, ma ti farebbe bene magari recuperarlo per il Milan. Capite quanti problemi ci sono? Non ditemi è l'allenatore, ce ne sono tanti, ma se Danilo e Bremer giocassero meglio, più Bremer di Danilo, forse anche l'allenatore avrebbe l'alibi di proteggerli meglio, ma facendo giocare anche gli altri. Vocale.
Paolino, sono Michele da Ravenna, orca boia.
Orca boia, come lo dici bene tu?
Ma tu hai ragione, abbiamo una squadra da poco e nulla quest'anno. non c'è niente da fare, siamo dei poveretti, ci siamo ridotti così e questo è, non c'è nulla da fare. E poi io aggiungo io il rincaro, perché lo devo mettere su Allegri, che mi piace poco, quindi ancora peggio. Però gli elementi che abbiamo in squadra purtroppo sono quelli, non c'è niente da fare. Lì, io l'ho detto già dall'inizio dell'anno,
è vero, me lo
grasso,
ricordo.
Grasso che cola se si arriva a quarti, ma che cola, ma grasso, che per me faremo molta, molta fatica. Quindi, forza Juve sempre. Ciao Paolino, te botte.
Ciao Orcoboia, come l'hai detto bene tu, perché quello del VAR era delle tue parti, Forlì, Imola mi sembra, se ricordo bene.
Ravenna,
dalle tue parti. Senti, mi vuoi far... il signor VAR è pronto? Il signor VAR? Guardalo lì, che lo ritroviamo. Ah no, dove l'hai messo? Sul cargo, in partenza, per quale... Lui di solito va, Eccolo lì! Ciao Ezio Morina!
Eccomi, buongiorno. Ma mi fa piacere, Urcaboia, oggi di essere diventato l'uomo VAR.
Ma tu sei tutto.
Devo entrare nella parte.
Tu sei tutto. Cosa volevi fare oggi? Perché tu sei come i grandi attori, potresti fare tutto.
Io oggi stavo davanti alla televisione, da quando ho scoperto il canale 4518, io sono fisso lì su Radio Bianconera. Quindi queste sono le mie giornate da pensionato.
Hai firmato la liberatoria? Perché trasmettono cose osè, dicono cose osè ogni tanto, soprattutto dopo
ovviamente,
le 14.
Io divulgherei anche il fatto che tu questa mattina mi hai convocato dicendomi che dovevo apparire nudo.
No,
quindi,
non sbagli soggetto. No, era per dire Orcoboia reale, un Orcoboia reale. Senti, dimmi onestamente, poi parliamo di Juve. Io ricordo che hai iniziato come arbitro, quindi un po' hai respirato, sai quali sono le dinamiche tra colleghi, no? Senza voler polemizzare. Io sono dell'idea che ho provato ad arbitrare 2 o 3 partite tra i bambini e non vedevo l'ora che finisse il campionato dell'arbitraggio con uno dei dirigenti accompagnatori. Vabbè, al di là di questo, ma come possiamo salvare capre e cavoli, come si suol dire? Cioè, l'arbitro è l'anello debole o l'anello forte? Dipende da cosa? VAR, varisti, arbitraggi, chi dovrebbe parlare, chi stare zitto?
L'arbitro, Antonio, non dovrebbe essere né l'anello forte né quello debole. L'arbitro dovrebbe essere quella figura che sul terreno di gioco tu noti il meno possibile. Io sentivo dei grandi arbitri, perché come hai detto tu, io ho un piccolo trascorso, comunque le mie 13 gare di Serie A solamente da quarto uomo però le ho fatte.
Ah, sei stato quarto, non lo sapevo, quarto uomo.
Sì, 13 gare, tra cui anche una della Juventus quando Vialli sfiorò il gol con una splendida rovesciata. Io stavo per esultare, poi ho ripreso un tono.
Quindi il quarto uomo ha una fede, giusto? Ha una fede.
Tutti hanno una fede, però da lì a pensare che grazie a quella fede tu possa andare a favore o contro, io ricordo sempre a tutti quanti che l'arbitro va in campo per fare bella figura, per se stesso, per andare bene, perché se lui sbaglia, e può sbagliare contro uno o contro l'altro, paga lui, e oggi paga nel vero senso del termine, perché con quelli che sono i rimborsi spesa e le retribuzioni per gli arbitri, a differenza di 20-30 anni fa, oggi è veramente un mestiere lautamente retribuito. Quindi se l'arbitro sbaglia e sta fuori, ci rimette della sua saccoccia.
Chiaro, questo è fatto bene a fare questa premessa, so che spesso ci siamo confrontati. Arriviamo poi alla squadra di arbitri.
Sì.
Come dovrebbe essere composta? Come dovrebbero relazionarsi? Perché io in queste 2 prime puntate ho visto bene la prima, la seconda no. Cioè, aiuta questo strumento di far sentire? Adesso qualcuno dirà, ma come, prima volevate sentirli, poi no. Io non era uno che dicevo a caldo devo sentirli. Però certo mi fanno capire meglio. perché li mettono spalle al muro. Ma mettendoti di spalle al muro, secondo me, il designatore non deve cercare di abbattere il muro, deve cercare di scegliere il meglio, o no?
Guarda, io sono contrario alla diffusione del VAR, anche perché quello che è sul terreno di gioco è in piena tensione, al fiatone, appena fatto magari 3 minuti ininterrotti di corsa da una parte e dall'altra, perché pochi si soffermano in quello che è il movimento dell'arbitro. Spesso io sento parlare del giocatore che arriva solo davanti al portiere, dopo che ha fatto una sgroppata di 60 metri, sbaglia il gol e dice: ma per forza, dopo quella corsa era stanco. Invece
non era lucido. Diciamo
non era lucido, invece l'arbitro deve essere assolutamente lucido. Con questo non voglio assolutamente giustificare degli errori che vediamo sul terreno di gioco, sono sempre successi, sempre capiteranno, però da qualche anno a questa parte ci sentivamo dire no, adesso ci sono telecamere dappertutto, ci sono 2 che non sono affaticati, non sono sudati, non hanno il fiatone, sono seduti su una seggiolina e possono giudicare. Se ti ricordi, Antonio, io nelle tue trasmissioni anni fa dissi: attenzione, perché il VAR non è uno strumento che rilascia uno scontrino dove c'è scritto sì, rosso, no, giallo, sì, rigore, no, rigore. Il VAR è uno strumento dato a degli esseri umani che con i loro occhi guardano e con il loro cervello prendono delle decisioni. Queste decisioni possono essere sbagliate, quante ne abbiamo visto, però il grave qual è? Che noi tutti quanti, guardando i filmati, le moviole, quelli che vedono loro, perché poi le riprese sono quelle, tutti quanti siamo concordi su un determinato provvedimento disciplinare, su una determinata sanzione, su una determinata assegnazione di calcio di rigore, oppure no, e loro fanno il contrario. Io ti dico una cosa, io
e come te la spieghi?
Posso mettere
come te la spieghi?
Mano?
Come te lo spieghi? No, non mettere la mano, perché ho visto che è comparsa. Non mettere una mano, che è successo?
No, questo è solamente un gesto di stizza che ho avuto quando ho saputo che Ken era titolare nella formazione della.
Quanto ti è costata la porta che hai dovuto sostituire?
No, ma la porta è ancora integra, è il mio ditone che ha subito il...
No, volevo chiedertelo, ma mi hai dato un assist, ci metterei la mano.
Comunque, riprendo mettendo questa mano, dicendo che assolutamente gli arbitri sono sempre in buona fede. Però c'è un però, un'altra cosa che ti dico io,
sì,
e questo
aiutaci,
lo sostengo,
aiutaci a capire.
Vedendo dal 2006 come te tutte le partite della Juventus, dentro di loro c'è un condizionamento nel momento in cui tu devi andare a prendere una decisione che può far discutere in favore della Juventus. Ed il caso di Urca Boia l'ha preso, e poi Rocchi che mi dice: no, questo assolutamente era, per noi era rosso. Io sono stufo di queste cose, perché Candreva sparisce, ma ci sentiamo dire: non strumentalizziamo il caso. Adesso il capo degli arbitri dice: questo era assolutamente rosso, la Juventus avrebbe giocato.
Però avessi arbitrato io in campo, avrei fatto forse come lui. Cioè, questo stare in 4 scarpe con 2 piedi è grave, questo fai bene a sottolinearlo. Io
ma
sono stufo anche di questo.
Ma è una persona intelligente, lui ha già capito che lui si era sbilanciato molto dicendo: questo per noi era rosso, e quindi ha detto: tutti quanti hanno sbagliato. Però il discorso è quello. Noi ricordiamoci che fin da bambini, tu sei molto più giovane di me, comunque ti ricorderai che una volta c'era la Fiat che regalava le macchine agli arbitri, poi c'era Moggi che regalava gli orologi, adesso non so che cosa regaliamo.
No, quelli degli orologi comunque... erano gli altri e andava bene perché era un pensiero di cortesia.
Ma certo, andava benissimo. Poi la Juventus ruba. Detto tutto ciò, mandare fuori un giocatore del Sassuolo in quel momento sul 2-1, secondo me, perché a pensare male no, non si fa peccato, secondo me, passa per la testa: domani vediamo i titoloni sui giornali, partita falsata, il Sassuolo e Furetti.
Mi stai dicendo che il giorno dopo... l'analisi del VAR sarebbe stata il rosso eccessivo?
No, no, no. Secondo me i giornali no, però avrebbero dato grande risalto alle proteste del Sassuolo, che avrebbe protestato in ogni caso.
Ho capito.
Perché questo è il malvezzo italiano.
Ho capito. Mi analizzi tu da arbitro e io ti faccio il VAR, ti faccio la voce VAR. Quindi quando avrai un po' di tempo riproporremo sui casi eclatanti. Io sarò serio. Ok, l'ironia fa parte un po' della mia indole, ma con l'ironia certo. si passa in mezzo alle barricate strette di metallo. Mi analizzi tu la situazione, a parte che c'era la Juve, mi interessa, a parte, cioè dal vivo, giocassi tu, avessi arbitrato tu, fosse stato tuo figlio in campo, cioè ci proviamo a uscire dal meccanismo, era sicuramente rosso, meglio così, così ha perso l'Inter, non facciamo quello. Mi dici tu cosa pensi e io andando a rivedere quell'azione. Io sono al VAR,
io penso che sul terreno di gioco a velocità normale dovevo prima cosa considerare quello che era la mia posizione. Quindi da che prospettiva vedevo questo
bene o male come hai visto
punto,
la situazione?
Perché capisci che se io ero alle spalle di uno dei due giocatori intuivo il colpo. Poi attenzione, perché su quelli che sono i colpi il più delle volte l'intensità ti ribadisco il verbo intuire, non è che la puoi provare, non è che puoi dire è tale, ha raggiunto forza 9, forza 8, forza 7. Quindi prima cosa vedere dove ero. Se lo vedevo bene, vedevo assolutamente la gamba alta, vedevo un intervento che a quel punto è condotta gravemente scorretta, come dice il regolamento, e come ha detto il capo degli arbitri, il provvedimento disciplinare era solo ed esclusivamente il cartellino rosso.
Ecco, io ho ripreso quello che Rocchi ha ripetuto.
Sì.
E ti dico se ha rispettato i tuoi canoni. Noi dobbiamo considerare l'intenzione e il rischio che il giocatore causa. Rispecchia quello che tu sapevi dal regolamento, quello che giustamente dice non per farsi bello in televisione, quindi conferma, in questo caso ha confermato il rosso. Con questi parametri il tuo giudizio cambia di quello che hai appena detto?
Penso, no, assolutamente.
Penso di no. Giustamente, no. Giustamente. Allora ti porto al cortocircuito, non te, ma la categoria. Io vado a vedere la situazione, la prima puntata si parla di Lecce-Monza. Il giocatore interviene a gamba tesa, cioè deciso, dopo aver colpito il pallone, cosa diversa con Berardi perché non mi trovo il mio orticello per dimostrare la mia tesi. Berardi è in possesso palla, ma si allunga il pallone. Bremer spazza, cioè butta via, viene... preso alto con la scarpa, forte, piano, per me tenta di, cioè involontariamente tenta di arrecare un danno. Non è andato lì perché è uscito con sua moglie la sera prima o con suo figlio, la fidanzata, il fidanzato, la fidanzata. Ti chiedo, ma la coerenza? L'arbitro in Lecce Monza dice per me è rosso. Il Vagli dice vienilo a rivedere, per me non è rosso, ci può stare. Perché prende la palla, ma il prendere la palla e spaccare la gamba, fortunatamente capita poche volte. Ho visto e ho ancora negli occhi l'intervento di Martina su Antonioni, che mi fa venire ancora i brividi adesso, quindi non devi per forza mandarlo all'ospedale o non farlo giocare più a pallone. Ti chiedo se il fatto che prenda la palla, ma non 20 minuti prima, e poi scivolando va sulla gamba, ma nel contrasto duro, deciso, rischi di spaccare la gamba, non è la stessa cosa? E invece ce la spiegano in due modi diversi.
No, no, hai assolutamente ragione, è la stessa cosa. Poi quando sentiamo dire e però tocca il pallone, ma non vuol,
non
dire,
vuol
niente.
Dire niente, il regolamento non dice quello. Giusto.
Il regolamento dice che se senza causare danni l'intervento del giocatore è sul pallone e il pallone viene spostato, viene toccato, però attenzione.
Il calcio di rigore lo concedi se mi prende anche la gamba nello stesso istante. A meno che, no, è rosso, c'è o non c'è, a meno che non provi a ritirare la gamba. Io ritirare la gamba in Lecce Monza e in Sassuolo Juve non l'ho visto. Io spiego le cose così. Non ci siamo messi d'accordo, il VAR finisce qui. Io quindi ti dico, signor arbitro, se hai deciso, io non ti richiamo perché ho visto strisciare pesantemente, come quando la carta di credito la presto al mio amico Ezio Morina. E con questo mi affido al tuo giudizio. Se è vero che l'arbitro ha la centralità della decisione. Ezio.
L'arbitro dovrebbe avere la centralità della decisione, però vediamo da quando
che non è così.
Esiste il VAR, visto che prima ti ho citato Candreva, ricordiamoci che sul terreno di gioco arbitro e assistente il gol al 94esimo l'avevano dato per buono. E poi
assolutamente,
il VAR, che sbagliando dalle immagini, poi ci hanno raccontato, le immagini non ci permettevano di vedere dove era ubicato in quel momento Candreva, tutte queste barzellette, però gira il discorso, è sempre quello che ti dico io. Se sei nel dubbio e non è qualcosa di così eclatante, andare contro tra virgolette
i poteri forti occulti serve sempre. Ezio Morina, grazie, ne parliamo un'altra volta,
Ma è un
piacere. Quante
tu
volte
sai
vuoi
che io con te sono come Garibaldi, rispondo sempre, obbedisco quando mi chiami.
Tu sei il millesimo, il primo dei millesimi o il millesimo dei mille, non lo so, devo ancora capirlo. Va bene,
grazie.
Ezio, grazie mille, grazie per questa bella chiacchierata sportiva juventina. E noi ci fermiamo qui, ultima mezz'oretta. Chi abbiamo? Abbiamo il direttore. Parliamo di calcio internazionale, di consigli per gli acquisti, magari anche per il centrocampo della Juventus. Vedete che non siamo monotematici? A tra poco. Orco boia!
Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
La prima radio sportiva del mondo bianconero
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Cose di calcio.
Siamo arrivati all'ultima mezz'ora di Orco Boia, la puntata Caboia. Speciale di... Com'è che dice bene?
Caboia.
Intanto l'arbitro tutti addosso, di qua e di là. Mamma mia, pensate il VAR a Perugia, me lo scrive qualcuno. Ci fosse stato il VAR a Perugia con tutta quella pioggia. Orca boia, non c'ho neanche l'ombrello.
Più pioggia.
Esatto, orca boia, non ho l'ombrello, non si apre. Cosa facciamo? Rinvia? No, figurati, mi ha chiamato quello, mi ha detto di continuare, ti do un keyway. Cioè, tutte cose molto tecniche. Va bene, come vedete, scherzando, diciamo delle cose, penso, ragionevoli, speriamo anche piacevoli da ascoltare, piacevoli per il contenuto, e poi, chiaramente, non siamo mai quelli che vedono tutto a strisce bianconere. Noi ci proviamo, siamo un po' illusi, questo direttore... È un illuso romantico, diciamo così, legato al mondo del calcio. Nella vita abbiamo capito come funziona, basta essere anche solo onesti cittadini, dai, basterebbe anche solo quello. Yves, ne hai di strada da fare, fammi allora ascoltare. Schiaccia il button, direbbe la zia.
Ciao,
la zia.
Ragazzi, sono Diego dalla Svizzera. Io
carissimo,
devo dire che mi sento e sono ormai rassegnato rassegnato ad una stagione mediocre, rassegnato ad un allenatore che purtroppo più di quello che abbiamo visto in campo non riesce a dare, e rassegnato a dei giocatori che non sono funzionali e comunque non sono probabilmente all'altezza delle aspettative che noi tifosi della Juventus abbiamo, quindi mediocre anche loro. E quando la mettono un po' sull'intensità, guarda caso, poi cominciano subito a infortunarsi, a farsi male, nonostante giocano una partita a settimana. Quindi cosa ci dobbiamo aspettare di più? Non lo so. Vi ascolto sempre, grazie.
Ciao, grazie a te. Orco Boia, che riflessione profonda e attenta. Nonostante tu abbia speso per quei giocatori tanto, che l'abbia voluto l'allenatore, il presidente, l'ex architetto, il dirigente di 6 anni fa, poco importa. E che dipende l'impasto che hai in questa stagione. Quindi hai elencato il tutto, nonostante i costi. Ma vedo delle altre squadre che hanno speso comunque tanto... Anche la Roma si sottolinea troppo poco quello che hanno investito gli americani per ottenere una coppa e mezzo, forse dice qualcosa di più il suo allenatore, che sotto il profilo del gioco è peggiore di quello che mostra la Juventus, e con un centrocampo secondo me più forte di quello della Juve, più dinamico. Non me ne voglia Locatelli o meno, ma non è il suo. Come per... non è il mio giocare a basket o fare le schiacciate. Non è il mio. E le spiegazioni ve le dà ogni volta Domenico Marocchino. Vocale. Ma dovevamo farcele dire da un amico juventino dalla Svizzera? Non potevamo arrivarci da soli, Orco Boia?
Vai. Ciao, Cristian da Roma.
Ciao.
Secondo me è Orca Boia e gli è caduto il caffè. Se no non si spiega. Non
sulla
ha visto
tuta.
Nulla.
Sulla tuta.
Non è possibile valutare... da giallo un intervento del genere, cioè lì
rivedendolo oltretutto
era rosso diretto.
Orco Boia, si è sporcata la tuta. Altro vocale, dai.
Orco Boia, direttore Cristian da Campobasso. Orco Boia, sono d'accordo con il tifoso, e qui partiamo che ci sono problemi ma da anni, oltre la squadra in sé, la società, lo stadio, i tifosi che non vengono cautelati, la Juve che non si difende, supina, sta passando la voglia dopo 50 anni.
No, non fate
Orco
la passare.
Boia, fino alla fine.
Orco Boia, vi è piaciuta la puntata Orco Boia? La riproporremo, tienimi lì. Il claim, magari facciamo una trasmissione proprio l'anno prossimo. Cose di calcio diventa Orca
Boia.
Orca Boia. Sto spaccando. Chiamiamo l'ambulanza. Però è solo giallo. Però è solo giallo. Altro vocale, dai, ancora qualche minuto.
Incredibile come alcuni tifosi della Juve continuano a dire che siamo da scudetto. Con un centrocampo mediocre, con i Fagioli, Miretti, per una difesa alquanto irrequieta e spesso errante. È impossibile. Siamo fortunati se riusciamo a arrivare ai quarti. Grazie. Bisco da Caserta.
Ciao, ciao, ciao. Qualcuno prima, Gerardo da Salerno, non volevo saltare, ce ne sono tanti di messaggi, anche Luisa da Pistoia, una riflessione: il nostro centrocampo non è all'altezza da Juve, però Allegri ha le sue colpe. Le diciamo. Diciamole tutte. E allora dirò, Orco Boia, hai ragione, così come l'ultimo ascoltatore. E diceva, però mi dice ogni volta chi ha riportato Allegri. No, giudichiamo per quello che fa. No, è stato ripreso per quello che ha fatto, sapendo benissimo quello che avrebbe potuto fare. Se la dirigenza fosse stata accorta, come dite voi a Salerno, Napoli. Perché sapendo che stavi vivendo un periodo di involuzione, Allegri non era l'allenatore perfetto da riprendere. Questo è quello che ti dico. Perché poi quello che vedi è conseguenza di quello che hai scelto. Cioè, se io scelgo di andare a vedere un giallo, non posso aspettare una commedia all'italiana d'amore. Un romanzo, un qualcosa di diverso da un giallo. Se vado a vedere un noir, non posso pensare che alla fine si sposino i due protagonisti. Spero di essermi spiegato. Vocale.
Ciao ragazzi, visto che adesso c'è la formazione più competente di Radio Bianconera da un punto di vista proprio tattico e di conoscenza dei calciatori, vi dico una mia idea senza stravolgere più di tanto la formazione, il modulo, che potrebbe portare un beneficio.
Sì, dimmi.
Allora, innanzitutto la scelta delle fasce. una scelta delle fasce, una più bloccata e una più avanzata, un po' anche quello che faceva Conte, se vi ricordate. Io direi che la fascia destra non deve essere consegnata a UEA, quindi che è anche di più spinta. Punta, e la fascia sinistra magari un po' più bloccata con Cambiaso e Kostic. Nel caso in cui invece si voglia invertire questa composizione, sulla sinistra più offensivo Ealing e sulla destra più bloccato con McKennie. E queste sono le fasce. Per quanto riguarda il centrocampo, non serve un vertice basso che si aggiunge al difensore centrale che sta dietro, ma servirebbe invece un vertice alto. Di conseguenza io vedrei bene Rabiot e Locatelli, diciamo, mediani. Più mediani, e un Fagioli che è più tecnico, più a supporto delle punte. Che ne pensate?
Mi piace molto il tuo ragionamento. Sarebbe stato interessante anche capire a quel punto chi sacrifichi là davanti, chi metti, perché poi devi riadattare un po' l'abito. Però mi è piaciuto il tuo ragionamento. Altro vocale.
Ma cioè, lo proverei. Miseria, ma è mai possibile che nessuno di quelli che si lamenta di continuare Allegri out, si rende conto che ormai Allegri è l'unica figura di riferimento che c'è nella Juve, l'unico che parla? Ogni volta nell'ultimo periodo che si parla di Juventus si parla di Allegri. Ragazzi, ma vi rendete conto? Mi parlano di vera Juve. La vera Juve non deve puntare al quarto posto. La vera Juve, avete mai visto dei giocatori come Fagioli, McKennie? Ma quando mai giocavano questi nella vera Juve? Gatti? Ma vi sembra vera Juve questa? Invece di stare vicino alla squadra, bravo, che sarà difficilissimo quest'anno arrivare quarti, ma che squadra pensate di avere? Ma avete mai giocato a pallone voi?
Bravo!
Ma conoscete le dinamiche di spogliatoio? Cosa possono provare dei ragazzi?
Sante parole!
In continuazione, secondo voi vanno in campo a cuor leggero, ma non vedete che vanno in campo col pannolone? Ma io veramente ne vado fuori di testa.
Sante parole! Me lo chiami in diretta? È il regalo di oggi. Il regalo di oggi, io devo parlare, devo dirgli orco boia che ragionamento. Glielo devo dire e poi attacchiamo. Glielo dici. Il direttore deve dirti orco boia che bravo. E poi mi chiami anche il direttore Malù, li mettiamo insieme. Ah, c'è già. Allora intanto vado dal direttore Malù. Orco boia, abbiamo anche lui il martedì. Ciao direttore.
Buon pomeriggio a tutti.
Direttore, qui abbiamo parlato di tutto, di più, della Juve. Mi dici tu, da direttore, torni da Bergamo sul pullman della Juventus, cosa dice la squadra dopo quella partita, sapendo quelli che erano gli infortuni, un po' tutto. Non dobbiamo giustificare o attaccare, dobbiamo dire quello che pensa il direttore Malù Pasincato.
Anzitutto non era facile, perché comunque con l'Atalanta è una partita sempre difficile. Dunque l'Atalanta non va considerato una squadretta, ma non dico una big, ma una che si avvicina alle big. È una squadra che gioca bene al calcio. Il fatto di essere usciti indenne, che torna a casa con un punto, è il bicchiere mezzo pieno, perché comunque avevi degli infortuni importanti e la situazione non era delle migliori, no? Come affrontare la partita. Detto questo, tutto quello che già immagino la maggior parte dei tifosi dice, quando si è la Juve bisogna anche andare, diciamo, con la formazione rimaneggiata a giocare in maniera totalmente diversa, nel senso comunque non andare quasi per, tra virgolette, non dico accontentarsi del pareggio, ma come dire, se anche pareggio mi va bene, no? Quell'atteggiamento, tutto quell'aspetto non deve essere quello, ma penso che non è stato quello, è stata proprio la partita che ha portato a interpretare in quel modo e si è uscito con un risultato che sicuramente sul piano del gioco, bisogna essere onesti, non ha fatto felici i tifosi, perché non si è visto una squadra che ha giocato.
E che nessuno vuole giustificare, e che nessuno in casa Juventus, tantomeno su Radio Bianconera, vuole assolutamente giustificare. Però inquadriamo il problema come ha appena fatto il direttore Malù Pasincato. Prego.
Assolutamente. Dunque, diciamo che il mio ragionamento è più sulla continuità, perché gli alti e bassi per il campionato che deve fare la Juventus non vanno bene, quello che diciamo non piace al tifoso. Con questa Juventus in questo momento ogni partita non sai mai che tipo di interpretazione ne verrà fuori. Verrà una partita in cui la Juve domina e ti dà delle certezze, come è successo contro la Lazio, la Juventus che ti dà delle incertezze come è successo col Sassuolo e anche per larga parte contro il Bologna in casa e anche in certi frangenti con lo stesso Lecce in casa, cioè è quello, un tifoso vorrebbe vedere la sua squadra che domina senza patemi dall'inizio alla fine, cosa che nel calcio attuale non lo fa nessuna squadra, perché concedi dei break alla squadra avversaria, ma vorrebbe che fosse fatto per più lungo tempo. E questo secondo me è il succo del discorso.
Assolutamente, assolutamente. Senti, ci poni un po' l'attenzione sul calcio oltre confine? Cos'è successo in Inghilterra, Francia, Spagna, Germania? Così facciamo il punto con te ogni settimana, cosa ti ha colpito e cosa meno?
Ha colpito che il Luton Town, questa squadra che ha dell'incredibile, con lo stadio che è in mezzo alle case delle persone, ha vinto la sua prima partita di Premier League. Questo che sia una cosa che faccia bene al calcio, che sono quelle storie che secondo me vanno raccontate, perché è giusto. Il calcio non è fatto solo di grandi denari, ma è fatto anche di realtà che dal basso arrivano in alto e riescono anche in qualche modo a togliersi soddisfazioni enormi. E soprattutto la vittoria è arrivata al Goodison Park nel campo dell'Everton, che vuol dire comunque una squadra storica del calcio inglese.
Ecco, l'equivalente in Italia che partita sarebbe stata circa, Malù?
Sarebbe stato quando a suo tempo il Carpi vinse la prima partita in Serie A.
No, ho capito, benissimo, bella, sì sì, anch'io condivido. Non voglio parlare con te di VAR, ma ti faccio commentare un approfondimento di Bianconera News. Smettete subito di diffondere gli audio tra arbitri e VAR. Ti trovi d'accordo con questo pensiero?
Guarda, io dico una cosa. Lo dico proprio perché poi ognuno ha la sua deontologia. Io, nel mio piccolo, anche quando ero direttore sportivo a Rieti e a Catanzaro, quando il segretario mi diceva: direttore, ci verrà a arbitrare l'arbitro X di questa città X, rispondevo sempre: non mi interessa chi è l'arbitro, non volevo mai saperlo. Perché? Perché nella mia deontologia, nella mia cultura calcistica, l'arbitro fa parte del gioco, chiunque esso sia. E il fatto di diffondere gli audio, a me sinceramente non mi, per rispondere in maniera semplicista, non mi fa né caldo né freddo, nel senso che alla fine, se c'è un errore, se c'è una situazione, magari anche col VAR può arrivare, dunque diventa ancora peggio, cioè, e l'arbitro praticamente si trova in un grande fratello. A volte per dare trasparenza si rischia di fare l'effetto opposto, secondo me. Però se poi si ritiene che il modo migliore è quello, ben venga. Io sono per il fatto che l'arbitro fa parte del gioco, lo dicevo quando non c'era il VAR, lo dico adesso che c'era il VAR. L'unica cosa che la tecnologia a me è sempre interessato è che ogni campionato aveva sempre quei gol e non gol, che quello era inammissibile, che la palla quando entra e non c'è verso. Adesso siamo in una generazione che bisogna tracciare le linee, gli urli soffocati, però è questa la situazione, ne prendiamo atto.
Voglio rispondere a chi si firma onestà intellettuale, dice: giustificare l'operato di Allegri non andremo mai avanti, chiedo a onestà intellettuale se tornare a casa da Bergamo, se non siamo alla dimensione dell'Atalanta quest'anno, e perché onestà intellettuale il sarrismo è morto improvvisamente pur con delle buone squadre. L'anno scorso secondo, poteva magari, come dice Lotito, quest'anno essere più avanti di dov'è. Mourinho, capo della banda giallorossa, come mai dietro la Juventus? Onestà intellettuale, lo dico così. Ad ogni stagione delle attenuanti, dateli a me 7 milioni l'anno, si può fare molto meglio con molto meno, questo è vero. Chi gliel'ha dati 7 milioni per il ritorno dell'allenatore che sa gestire i grandi gruppi e forse meno gli altri? Gliel'hanno dati prima. Bene, dandoglieli la situazione è cambiata e diciamo che uno degli errori è stato anche questo. Poi la squadra è cambiata parecchio e abbiamo capito come stanno andando le cose. Però, ripeto, non è quanto prende un giocatore che lo rende più forte o meno di quello che è capace a fare. Allenatori o giocatori, salvo rare eccezioni. Ronaldo prendeva 30 milioni e forse ne prendeva troppi o addirittura troppo pochi. Facciamo ascoltare un vocale a Malù, eventualmente, così vediamo di trattare un tema e poi andiamo sul nome della settimana, quello che proporresti al campionato italiano o addirittura alla Juventus.
Ciao Paolino, Maurizio da Novara.
Ciao.
Ma il problema è che qui non si capisce più, no? Perché tu parli col mister e dice che si anda a quarto posto. E io non sono completamente d'accordo, ma per il semplice fatto che secondo me tra noi e il Milan questo divario non c'è, almeno sulla carta. Poi è vero che le partite non si fanno sulla
il
carta.
Il Milan lo scorso è arrivato quinto, eh?
Però è anche vero, al contrario.
Sarebbe fuori dalla Champions.
Napoli e Inter sono di un altro livello. È vero anche che non abbiamo la Champions, che fa tanto. Dall'altra parte però c'è anche gente in giro che dice la Juventus deve vincere il campionato perché ha la squadra per vincere il campionato. Ora, di fronte
ci dobbiamo mettere d'accordo prima
due
noi
filoni,
sì?
È impossibile che la gente non si perda, cioè, perché se tu ascolti la diretta sportiva piuttosto che un altro canale Twitch piuttosto che altro, cioè ci sono pareri talmente tanto contrastanti che bisognerebbe semplicemente capire se lo si fa per diciamo così, avere più hype nei confronti della gente, oppure
apri.
Cosa, perché altrimenti è disonestà intellettuale.
Bravo, bravo. E allora, qual è lo strumento? Se non vi piace RBN, andate da qualche altra parte, o se non vi piace qualcos'altro, cambiate canale da qualche altra parte. Dico, la forza dell'intelligenza la possiede ogni singolo ascoltatore. Qui c'è gente che fa i copia e incolla e che ci racconta con dei bellissimi video, dei capelli lunghi o corti, biondi o rossi, qualsiasi cosa. Qual è il problema? Chi lo racconta? Secondo me no. E chi li ascolta? Il problema legato al mondo della Juve o dei social è che purtroppo la gente si specchia guardandosi bella. E magari non lo è. Io infatti mi guardo poco e ho pochissimi specchi a casa. Ma soprattutto cerca quello che vorrebbe sentirsi dire. Capite? È questa la gravità. Allora, volete che si dica la Juve vince lo scudetto? Poi non giudicateci. Volete dirci che la Juve non è da scudetto? Ma la Juve deve vincere lo scudetto. Il problema è l'intelligenza di ciascuno di noi che fa la differenza. Direttore, cosa ne pensa?
No, dico soltanto che ci vuole sempre equilibrio. E io penso che su queste frequenze, quando parlo, penso di avere equilibrio. La Juventus quest'anno deve puntare allo scudetto come impone la sua storia, come impone il suo blasone e tutto quanto. Soprattutto a maggior ragione che quest'anno ha solo le coppe. Ma l'equazione solo coppe per forza vince lo scudetto non esiste. Però che deve puntare e essere attaccata lì fino all'ultimo, assolutamente sì, perché la rosa a disposizione di Allegri permette questo. Quello che viene forse chiesto all'Allegri in questo, che per lui è anche l'anno secondo me decisivo, di vedere una Juventus più costante sia nei risultati sia anche sul piano del gioco, anche se poi le polemiche oppure i malcontenti sono sempre, perché l'anno scorso, nonostante una stagione balorda per varie situazioni, quando anche la Juventus aveva cominciato a incamerare di 1-0 le vittorie, diciamo, di Cortomuso, le polemiche tra virgolette sul non gioco c'erano lo stesso. Dunque a volte non sono neanche i tre punti che fanno cambiare il giudizio totalmente quando si è un po' partiti presi contro un allenatore. Dunque secondo me io torno sull'idea che la squadra deve cercare sicuramente di giocare meglio, ma deve essere più costante nel mantenere i risultati.
Assolutamente, provare a fare qualcosa anche di più, di diverso, di più coraggioso, mostrando anche maggiormente le qualità degli 11 piloti in campo, a dire il vero. Wolf da Taranto mi dice, lega tutto il messaggio, direttore, quello su Allegri. Se è vero, i nostri giocatori non sono campioni, ma non incontriamo ogni domenica Real Madrid. Ma perché dalle altre parti Inter e Milan? L'Inter ha perso col Sassuolo come noi. Perché si è parlato di più della sconfitta della Juventus, che ha fatto due cavolate con il proprio portiere? È vero, per le cavolate parliamone. Ma ha perso nello stesso modo 3 punti, non ne ha persi 12. Eppure sei a 4 punti da loro. La Roma è a -8 dalla Juventus, se non sbaglio, o all'incirca, 7. Ok, si parla del punto di riferimento importante della Roma come il signor Mourinho. Capite la differenza di come ci raccontano le favole rispetto a come ce le raccontiamo noi? A volte le orcoboia che balle che abbiamo nel vedere una Juve che gioca male. Direttore, torniamo ai campionati europei. Chi si è messo in mostra in questo weekend? Chi ci proponi di interessante?
Ma proprio un giocatore che già conosciuto, già attenzionato, ma sta crescendo in maniera esponenziale, il giapponese Kubo, giocatore della Real Sociedad, è praticamente un giocatore che, diciamo, è passato da Barcellona a Real Madrid, ma che sta esplodendo con la Real Sociedad. Un giocatore tecnico, veloce, veramente che sta crescendo in maniera esponenziale e diventerà veramente un top. Sta studiando per diventare non un buon giocatore, ma un top.
Certo. E allora, grazie direttore Malù. Ero distratto da un messaggio e vi ringrazio per l'ascolto che state dimostrando e l'affetto che state dimostrando nei nostri confronti come Radio Bianconera. Sicuramente mi fate riferimento anche in qualità di direttore, mi riportate alcuni vostri malumori per alcune etichette che vi sono state rivolte, non in questa trasmissione sicuramente, non voglio prendere le distanze da nulla. Se capita, è giusto che anche Radio Bianconera vi chieda scusa, sappiatelo, e lo sappia anche Gianni da Pordenone. Grazie per le indicazioni, grazie per i suggerimenti, grazie perché con noi, se vi trovate bene, parliamo di cose di calcio. Sono cose semplici, ma neppure troppo, come vedete, perché il pallone è tondo e le idee sono tante e quindi non vogliamo mettere d'accordo nessuno, vogliamo ragionare liberamente, tranquillamente, serenamente, senza offendere nessuno, neanche la società, neanche l'allenatore e viceversa, rispetto dei ruoli. Poi chi lavora per farsi mettere dei like e guadagnare qualche centesimo, beh, la differenza è la credibilità, ve lo ricordo. Intanto grazie Malù, un saluto a te, alla prossima.
Grazie a te, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, chiudiamo. La credibilità e soprattutto l'affidabilità. Credete di più a chi segue tutti i giorni, tutte le ore, la Juventus costantemente, o a chi dalla spiaggia magari ci fa un ciao, buongiorno, la Juve oggi si è allenata. Ciao, buongiorno, noi torniamo domani. Let's go, Orco Boia.
Boia.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.